Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore.
Sono contento di presentarvi Don Donato, che qualche volta ci viene ad aiutare. È stato ordinato sacerdote il mese scorso, il 3 gennaio, e quindi lo conosco da tanto tempo. E penso che certamente lo apprezzerete e imparerete a conoscere. È semplicemente, io tengo omelia perché, come sapete, è registrata e diverse persone la ricevono e si aspetterebbero di sentire la mia voce, ma prima o poi bisogna che facciamo predicare il nostro Donato. Allora, abbiamo ascoltato in queste settimane le parole e i gesti di Gesù e abbiamo visto che una domanda che si poneva era: con che autorità tu fai questo? L'autorità di cacciare gli spiriti impuri, l'autorità di risuscitare un morto, l'autorità addirittura di insegnare una dottrina nuova, cosa che gli scribi non potevano certamente fare, esattamente come un avvocato non può ergersi al di sopra della legge. La parola greca, come voi sapete, è exousia, che è forse un po' difficile tradurre, ma usia, dal verbo essere, è una specie di vita traboccante. Con che pienezza tu fai questo? I segni di potenza che egli compie, come sapete, ve l'ho detto diverse volte, non sono registrati dal Vangelo quasi per soddisfare una nostra curiosità. I Vangeli non sono delle biografie di Gesù destinati ad essere ascoltati da non credenti per condurli alla fede. I Vangeli, e Marco, come sapete, trascrive la catechesi battesimale che fa Pietro, nostro primo vescovo qui a Roma, sono rivolti a credenti, persone che hanno già conosciuto il Kyrios, il Signore, e sono invitati a vedere nei gesti di potenza che il Signore compie, la liberazione degli indemoniati, la guarigione dei malati, come dei segni anticipativi della risurrezione, cioè quella superessere, diciamo così, o exousia, quella pienezza che Gesù ha ricevuto dal Padre attraverso la sua morte, attraverso la sua obbedienza fino alla morte, lui la mostra, per così dire, in anticipo. Sono segni anticipatori della risurrezione, perché lui è colui che si è ricaricato delle nostre sofferenze e che si è addossato i nostri dolori. Tutto questo lo capiremo alla fine del Vangelo. Qui stiamo leggendo, in questo mese abbiamo letto i primi capitoli. I Vangeli, come tutti i libri e anche come tutti i film, si capiscono a partire dalla fine. È dalla fine che devi rileggere tutto quello che è accaduto. Quello che vorrei sottolineare è che questo potere, questa vita sovrabbondante, questa exousia, questa pienezza che lui ha, la dona anche a noi. Diede loro potere, dava loro potere sugli spiriti impuri. È la stessa parola, exousia. Quella vita che Gesù ha ricevuto la dona a noi, tanto è vero che la messa è la partecipazione alla sua risurrezione e alle sue sofferenze. come dire che è nel nostro corpo, segnato inevitabilmente dalla morte e dal peccato, che lui pone questa exousia, questa sopravvita, questa supervita, che si manifesta nella nostra debolezza. Noi la chiamiamo grazia. La grazia non è come la bevanda magica di Asterix che ci trasforma in superuomini. La grazia ci mantiene deboli, ma agisce nella nostra debolezza. E così anche i dodici, e con i dodici tutto il popolo di Dio, riceve lo stesso potere di Gesù, la stessa autorità. Condizioni per poter esercitare questa autorità, e vale per tutti. Vale per i dodici, cioè per i vescovi, si considerano successori degli apostoli, e per tutti noi. Nient'altro che un bastone. Che cos'è il bastone? La sapete che la Bibbia si spiega con la Bibbia. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza, dice un salmo. Il bastone è la parola di Dio. Il nostro appoggio, il nostro sostegno e la nostra difesa. Il bastone ci si appoggia, ma anche col bastone si cacciano le belve, è la parola. Noi possiamo vivere questo potere che il Signore ci ha dato tanto quanto ci appoggiamo solo sulla parola. Questo ci rende estranei alla mentalità del mondo, che è una mentalità di possesso, di proprietà. Quindi né pane né sacca né denaro nella cintura, cioè non cose sulle quali tu puoi contare. Voi potete dire, ma è inevitabile dover contare su qualcosa. Io oggi vado a casa, so che gli trovo del pane e anche non solo del pane. Quello che intendo dire è che l'ascolto della parola ci rende estranei al mondo, cioè alla sua mentalità. E la mentalità del mondo è la mentalità proprietaria o possessoria, in altri tempi si sarebbe detta borghese. Noi siamo amministratori, non proprietari. Non è vietato avere pane, sacca, denaro nella cintura e tuniche. Quello che è vietato è accumulare, quello che è vietato è abitare questo mondo come se fosse il tuo, per costruirne il tuo regno, perché noi dobbiamo costruire il regno di Dio, non il regno nostro. In questo senso la metafora, fin dai tempi antichi, della vita cristiana è quella del pellegrinaggio. Il pellegrino non possiede, per definizione. E quindi noi siamo amministratori, non è vietato avere un lavoro, anzi è una bella fortuna, un gran dono. Noi chiediamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma quel luogo dove lavori non è il luogo dove costruire il tuo potere sugli altri, ma dove farti servo degli altri. E così potete vedere per tutto il resto. Né pane né sacca, perché lui è il pane. Né denaro nella cintura, perché l'agnello è la nostra ricchezza. Queste sono le condizioni per la nostra predicazione. E i discepoli predicano. Che cosa predicano? Viene in mente quello che dice Paolo: noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo crocifisso. Quello che rende efficace la predicazione non sono le chiacchiere che noi facciamo o gli slogan più o meno ecclesiastici che vanno di moda e che cambiano da papa a papa e da vescovo a vescovo perché gira il vento. Quello che rende la Chiesa credibile è quando sulle nostre labbra trovano la parola di Gesù. Non il catechismo, non ho niente contro il catechismo, ma ricordate bene gli amici di Giobbe. Provarono a consolarlo. Giobbe non era un malato. Provarono a consolarlo dicendo frasi fatte, religiose, ma frasi fatte. Non è con quello che tu consoli le persone, cioè le ungi con olio. L'olio è l'olio della consolazione, è l'olio, è l'unguento che guarisce la pelle che è bruciata, la pelle che si è insecchita, la pelle che si è scottata. Noi possiamo ungere di olio gli infermi. Infermi significa che no, infirmus, che non ha una sua stabilità, perché è la parola. Noi possiamo consolare gli altri con la consolazione con la quale siamo consolati noi stessi da Dio, ma questa è la parola. Al massimo, ed è quello che la gente si aspetta, noi possiamo essere trasparenza o testimonianza di questa parola, cioè dire: guarda, io sono un poveraccio come te, non sono migliore di te. Quando mi sono trovato nei guai, questa parola mi ha aiutato, e io te la dico perché se ha aiutato me, aiuta anche te. Allora vedete, non si tratta di non dire niente di noi, si tratta di essere trasparenza di noi, si tratta di non predicare noi stessi. Ma quando io dico agli altri la consolazione che ho ricevuto da Dio, dal suo Cristo, dalla Madre di Dio, dalla grazia che è a nostra disposizione, questo edifica. E questo scaccia molti demoni, i demoni della solitudine, i demoni del dolore. Noi siamo inviati a cacciare questi demoni, è che non ci crediamo noi per primi. Vi ricordate ieri o ieri l'altro il Vangelo come terminava? Gesù era a Nazareth, a casa sua, e si meravigliava della loro incredulità. Noi siamo increduli alla parola perché la pensiamo come vera, ma sotto sotto pensiamo che sono più vere altre cose, o che la parola di Dio è vera qui in chiesa, ma già fuori dalla porta è già meno vera. Crediamoci. A noi è dato consolare gli afflitti, che possono essere atei, che possono essere antipatici, che possono essere quelli che sono, ma come siamo stati consolati noi da Dio con la sua parola, così possiamo consolare. Oggi è giovedì sera. Dico a voi quello che dico sempre, tutti i giovedì sera: prendiamoci un'ora e meditiamo la passione. Prendiamo un brano del Vangelo, vediamo e preghiamo e stiamo con Lui. Gesù ci dice: vegliate e pregate. Il giovedì sera è un kairos, è un momento opportuno, è un momento di grazia. Facciamo memoria di quel Getsemani. Entriamo con Gesù in Getsemani, contempliamo la sua passione. Certamente ci consolerà, e noi potremo consolare con la consolazione con la quale siamo consolati noi stessi da Dio. E se anche nella nostra, guardate cosa dice, se in qualche luogo non vi ascogliesse, non vi ascoltassero, scuotete la polvere dai vostri piedi, non significa malediteli o mandateli a quel paese. Che la polvere del rancore, che la polvere dello scoraggiamento non si attacchi a noi. Possiamo anche non essere accolti. Io quando ero appena prete come nostro Don Donato, andavo, allora abitavo ai Paioli, ero cappellano nella chiesa di San Roberto, andavo a benedire le case. Non sono mica poche le case che mi hanno chiuso fuori. Quindi non sono cose strane. Va bene. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo spirito della gloria riposa su di voi, sono le parole del Signore. Scottete la polvere, che non ci sia ancora e che non ci sia a dire: ma quanto scemi, che pregate per loro. E questa è una testimonianza per loro. Quindi, in conclusione di questa riflessione sulla parola del Signore, contempliamo come il Signore ci dia tutto quello che Lui ha. È lo Spirito. Quello Spirito che ha ricevuto dal Padre lo dà a noi. Christianus alter Christus è molto vero. Christianus alter Christus, perché siamo come Lui, fatti come Lui, partecipi del suo stesso Spirito e dunque partecipi della sua stessa missione. In fondo il Vangelo racconta la missione di 30 anni che ha avuto Gesù, che poi sostanzialmente sono stati 2, 2 e mezzo, senza svalutare niente, ma insomma sono stati quelli la missione pubblica. La missione di Gesù continua nella Chiesa, dopo la Pentecoste, gli Atti degli Apostoli, e da lì stiamo ancora andando avanti. Allora, benediciamo il Signore che condivide tutto con noi, proprio nella Messa Eucaristica. Ci dona la forza dello Spirito, la potenza della sua risurrezione, perché possiamo anche abbracciare quelle inevitabili contraddizioni e fatiche che comporterà la vita, e la vita apostolica in particolare, che è data a ognuno di noi, seppure in modi diversi. E chiediamo che questa vita trabocchi in noi, una specie di exousia, una specie di sovrabbondanza, di superessere, che da noi può uscire. Esattamente come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: chi ha sete venga e beva chi creda in me, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Da noi, da tutti noi, perché possiamo essere questa fonte di acqua viva. Contempliamo il cuore di Cristo questa sera, perché dal suo fianco uscì sangue e acqua. Domani, presentazione al Tempio, nonché primo venerdì del mese, alla messa delle ore 19 ci sarà la benedizione delle candele. Ringrazio ancora Don Donato, che conosceremo sempre meglio.